In altre parole,
ci sono due parole che negli ultimi anni sono state un po' al centro di dibattiti, evoluzioni, polemiche, al centro anche della scena politica naturalmente, sono la cancel culture e la woke culture. Noi ci vogliamo occupare della seconda. Questa mattina la cultura woke nasce come attenzione, empatia alle ingiustizie sociali e razziali, è tornata al centro del dibattito soprattutto politico a sinistra dopo l'affermazione di Alexandria Ocasio-Cortez, deputata democratica, una delle più note figure dell'ala progressista dei Dem americani, che ha detto il woke 1.0 è una follia, e da qui dagli Stati Uniti all'Italia si è acceso il dibattito soprattutto sui media. Noi ne vogliamo parlare con il nostro ospite di In altre parole, che intanto salutiamo e accogliamo, Marco Valvestio, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto io ricordo, lei è ricercatore in letterature comparate all'Università degli Studi di Padova, dove si occupa prevalentemente di fantascienza, gotico e environmental humanities. Allora, Marco Malvestio, noi da dove vogliamo partire? Ieri ci siamo occupati del caso Jason Hardy, forse qualche collegamento lo possiamo già trovare da qui per affrontare il tema della woke culture.
Beh, certo, come dicevamo, quello è stato un caso, è un caso perché ovviamente è ancora in corso, in cui la cattiva reputazione, no, della cultura woke, della cosiddetta cultura woke, è entrata prepotentemente nell'affermarlo nel dibattito pubblico. I critici della figura, insomma, di Jason Hardy ha anche preso in considerazione gli ipotetici malcostumi accademici, no, compiuti da questo docente, lo hanno criticato appunto come una figura posta in una posizione di rilievo sia professionale che pubblico dalle politiche DEI, quindi di diversità, equità e inclusione, quindi sostanzialmente di essere stato un'assunzione politica progressista a cui non faceva però seguito un vero spessore professionale. Proprio la sensibilità, diciamo, e l'attenzione che hanno questi temi, che sono molto polarizzanti nel dibattito pubblico contemporaneo, hanno anche portato a un eccesso di attenzione, ecco, intorno al caso di Hardy, che, come dicevamo ieri, in casi analoghi invece di docenti bianchi che non potessero essere passibili di appunto essere assunzioni politiche, non c'è stato.
E senti, io lo dicevo prima, un po' il dibattito adesso in questi giorni si è scaldato in seguito all'affermazione di Alexandria Ocasio-Cortez, che ha detto appunto il woke 1.0 è una follia, l'ha detto la deputata democratica, l'ha rivelato in un'intervista alla ABC, probabilmente anche per correre alle prossime elezioni. È come se la woke culture fosse diventato anche un po' un problema politico. Ecco, come vogliamo leggere questa, invece, diciamo, questo elemento, questa sfaccettatura?
Ma dunque, la woke culture è diventato un problema politico perché effettivamente negli anni ci sono stati dei casi anche, diciamo così, piuttosto rumorosi, no? Piuttosto visibili di, se uno vuole, eccessi di questo tipo di sensibilità. Com'è naturale, secondo me, diciamo, per due motivi. Il primo è che ovviamente quando noi parliamo di woke culture, diciamo, un grosso equivoco, ma che è un equivoco retorico in un certo senso, è quello di pensarlo come un movimento coerente, no? E quindi come una realtà organizzata in qualche modo di persone che hanno una comunanza puntuale, no? Di programmi, di obiettivi, quando invece non è così. Cioè, quando noi parliamo di movimento woke, di cultura woke, parliamo di fatto istanze isolate, e di tentativi, isolati che volta per volta si danno, e a volte si danno e si sono dati, in maniera, eccessiva, con delle, come dire, anche derive paranoiche, nevrotiche, e così via. Come del resto è tipico per le battaglie simboliche, che sono sempre tanto più aspre, quanto poi di fatto, poco, meno di materiale, no? C'è in gioco. L'altro equivoco riguarda il fatto che no, va bene, insomma, andiamo avanti un secondo, ecco.
Certo, perché è un tema complesso, insomma, molte sfaccettature, quindi non è facile anche circoscriverlo ai pochi minuti che abbiamo. Lei giustamente parlava di eccesso di sensibilità, dicevamo, poi il dibattito è ripartito dalla sinistra americana, però adesso lo troviamo anche, come dire, è arrivato, diciamo, anche in Italia, perché anche le sinistre in Italia si interrogano e i giornali riportano, ecco, ampi articoli su questo. Lei come la vede, parlando anche dell'Italia, c'è stato il movimento woke in Italia? C'è.
Allora, ovviamente ci sono state magari delle istanze, delle circostanze di dibattiti, di questioni pubbliche, soprattutto su internet, se vogliamo, in cui sì, certamente alcune questioni del dibattito woke dei campus americani si sono, diciamo, affacciate anche in Italia. Esiste tra l'altro anche una vasta pubblicistica, una vasta pamflettistica su questi argomenti in lingua italiana, scritta da autori italiani. Ma io direi che l'Italia non è un paese particolarmente toccato dalla cultura woke, nel senso che, come dire, in Italia c'è un dibattito pubblico che è molto meno sensibile a tutta una serie di questioni, appunto, di rappresentanza di minoranze, e così via. Ecco, anche senza dire che l'Italia è un paese, come dire, più razzista, più reazionario, più conservatore degli Stati Uniti, insomma, è facile notare che nel dibattito pubblico italiano si può dire tutto, ecco, contrariamente a quel motto che spesso si sente dire, che non si può più dire niente, ecco.
E Marco Malvestio, dicevamo appunto anche della stampa. Allora, ieri, ad esempio, Chiara Valerio ha firmato un articolo dal titolo "Il woke ha esagerato, ma da quella cultura ho imparato tanto". E lei prima si diceva, no, come se, eccessiva sensibilità. Ecco, qui si parla di esagerazione. Ezio Mauro domenica, nel suo editoriale, invece, parlava di gabbia woke e il destino della sinistra, chiaramente riferendosi molto all'ambito politico. Però mi interessava, ecco, un attimo guardare l'editoriale di Ezio Mauro, perché lui, un po' come anche Alexandre Ocasio-Cortez, come a dire, Alexandre Ocasio-Cortez diceva, è una follia, il woke 1.0 valeva qualche anno fa, nel contesto in cui, come dire, è nata questa sensibilità woke. Oggi i tempi sono cambiati e soprattutto è cambiata la scena economica. In particolare, Ezio Mauro dice, il costo materiale della vita e altri problemi hanno riscritto la gerarchia dei bisogni e dei diritti del ceto medio spodestato, riformulando la categoria fondamentale degli anni woke, e dunque l'inclusione, perché oggi nella coscienza dei cittadini perde posizioni l'inclusività identitaria e risale invece la scala delle priorità l'inclusione sociale. Lui dice, attraverso una parola che fotografa la fase e dunque l'affordability. Lei cosa ne pensa di questo?
Ma io quello che trovo più problematico di queste critiche alla cultura woke è che mettono in un certo senso in opposizione, presentano come mutualmente esclusive le lotte, appunto, di rappresentanza, le lotte simboliche e così via, con lotte invece di carattere più materiale. È vero che quello che noi riconosciamo come cultura woke negli Stati Uniti, anche i casi di cronaca un po' più eclatanti, sono delle cose che effettivamente si sono sviluppate nei campus, quindi in ambiti comunque di grande privilegio, perché ovviamente poi, cioè, le università americane sono molto costose, sono realtà economiche molto importanti e così via. Però in linea di principio questo tipo di battaglie non è, insomma, non si escludono a vicenda, e anzi, se poi uno deve anche andare a vedere, in Italia, di solito chi si batte, no, per questioni appunto simboliche, non so, io ho presente, tanto per dire, ecco, una cosa di cui forse in Italia si è parlato più che in America, anche per le peculiarità linguistiche dell'italiano, la questione del linguaggio inclusivo, no? Di solito chi si muove per quello si muove anche per altro. Ecco, presentare, secondo me, queste cose come in contraddizione, come esclusive, secondo me è un po' capzioso. Quindi sì, secondo me il limite un po' di certi editoriali, di certi interventi, è anche questo.
E anche questo si tratta, quindi possiamo dire anche di andare a trovare un giusto equilibrio, di non buttare via tutto, ma di trovare un giusto equilibrio e quindi magari le affermazioni, ecco, anche come la Ocasio-Cortez che dice 1.0 una follia, forse è un po' troppo.
Beh, sì, anche perché appunto sicuramente ci sono stati dei casi di eccessi, no, di questo tipo di culture, che appunto, come dicevamo prima, sembrano tanto più eccessivi quanto poi meno forse di concreto c'è in gioco. Tra l'altro, ecco, quello che volevo dire prima è che parte di questi eccessi, secondo me, sarebbero anche da connaturare alla natura dei mezzi su cui si propagano, no? Tanti di questi dibattiti, tanti di questi discorsi si sono svolti, per esempio, online, su internet, e noi sappiamo come ovviamente anche gli strumenti digitali tendono ad amplificare di molto posizioni più radicali, posizioni di minoranza, dargli poi un peso che magari nella realtà non hanno. Secondo me quello che è importante, certamente in questa congiuntura, è, come si dice, non buttare via il
Un
bambino
vino.
con l'acqua sporca, no? Cioè non
Esatto.
smettere di intraprendere comunque una serie di battaglie che, ancorché simboliche, non sono prive di conseguenze nel mondo e nella vita delle persone, semplicemente per appunto imbracciarne altre, la speranza che queste cose si riescano a coniugare.
Ecco, queste cose si riescono a coniugare perché di una società più equa e inclusiva abbiamo comunque bisogno. Marco Malvestio, il nostro tempo è scaduto, noi ci ritroviamo domani. Grazie.
Grazie a voi, a domani.